Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto cambia la tua vita se tu sai e tieni in mente lo scopo per cui stai facendo qualcosa di difficile o doloroso o faticoso?
Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vi racconto la storia, credo di avervi già raccontato anni fa, però io ricordo questo spesso che mi aiuta. Ricordate questa storia? In una grande città in Europa qualche secolo fa stavano costruendo un immenso cattedrale. Lasciamo stare le dottrine false, era per la gloria di Dio. E se sapete, alcuni cattedrali volevano più di un secolo, chi voleva più di 4 secoli per costruire? E c'è questo che era immenso, con tanto lavoro. Una parte fondamentale era di portare le varie rocce, pietre e marmo che serviva per la struttura. E portavano con carri, con cavalli, ma c'era una parte finale dove li portavano a mano, in carrioli, specie carri, come una carriola ma piatto sopra. E se ricordate la storia, certi lavori, certi uomini avevano questo lavoro da quando avevano 14-15 anni, e si iniziava a lavorare da uomo allora, così, finché potevano andare avanti, di solito finché non morivano. 50 anni, perché sai, tu inizi a 15 anni, vai a 55, quanti anni sono? 40 anni di portare i carrioli pesantissimi tutti i giorni. Allora, lungo la strada dove passavano avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, tutti i giorni, c'era un uomo vecchio che si sedeva su una piccola sedia davanti alla sua casa, vedendo la vita che passava avanti, che erano questi uomini. E lui notava, erano sempre gli stessi uomini, ha riconosciuto tanti di loro tutti i giorni, notava un uomo che era sempre lì con il muso, sempre con il muso, nero, scontento. E poi c'era sempre questo uomo, spesso poco dietro, che era sempre sorridente, cantando, gioioso. Dopo più di un anno di osservare loro tutti i giorni così, quindi non era una cosa, era proprio come vivevano, un giorno vecchiotto chiese all'uomo, scontento, scusa, perché sei così scontento? Cosa c'è? E l'operaio rispose in tono molto negativo, chi non sarebbe scontento se da decenni avesse lo stesso lavoro di spingere una stupida carriola piena di rocce tutto il giorno? Non posso immaginare un lavoro più terribile di questo. Mi sento di avere la vita sprecata e odio il mio lavoro. Certamente sono scontento. Chiunque sarebbe scontento con questo lavoro. E prosegue. Dopo un po' il vecchiotto vede arrivare questo uomo, stessa tipo di carriola, pieno di rocce, che sorrideva, cantava. E così chiese a quell'uomo, come mai sei così contento? Cosa c'è nella tua vita? Ti vedo da più di un anno, tutti i giorni. L'operaio rispose in tono molto gioioso. Chi non sarebbe contento e gioioso se da decenni avessi il privilegio di partecipare all'opera di costruire una grandiosa, grandiosa cattedrale per la gloria di Dio? Certamente sono gioioso. Ho un lavoro di grande importanza. Sto partecipando a qualcosa che dà gloria al nostro Dio e durerà oltre la mia vita. E va avanti. Quello che trasformava, come questi due uomini vedevano il loro stesso lavoro, era che uno guardava cosa stavo facendo, non il lavoro, ma quello che stavo facendo con il lavoro. Uno vedeva solo le difficoltà. Oh, era difficile. Dovevano stare lì anche sotto il sole, nel freddo, sotto la pioggia. Erano sempre là, cioè il loro lavoro. Il lavoro doveva andare avanti. Era pesante, affaticante, caldo, freddo. Uno guardava solo le difficoltà, ma l'altro pensava sempre a quello che stava facendo, non portando un cariola. L'unico modo di avere una vita cristiana in cui abbiamo la gioia della salvezza, in cui possiamo avere vittoria sui peccati, in cui possiamo combattere e vincere i pensieri sbagliati e falsi, è di tenere sempre in mente che siamo di passaggio. Stiamo andando verso l'eternità con Dio e quello che stiamo facendo è per la gloria di Dio. Io posso pulire la casa, cucinare, fare il mio lavoro faticante, difficile, stressante, posso farlo per la gloria di Dio. Cosa dice in Colossesi 3? Servi, fate tutto per la gloria di Dio, per Cristo, non per i vostri datori. Quindi il lavoro può essere ingiusto, cattivo, pesante, ma io non lo faccio per i miei datori, lo faccio per Dio. Lo faccio per Dio. Quando leggiamo la Bibbia, vediamo ripetutamente che ci spinge a riconoscere che la vita qui è di passaggio. Ci spinge a ricordare che davanti a noi c'è il giudizio e c'è l'eternità. E se siamo in Cristo, c'è l'eternità con Dio. Questo messaggio che Gesù annunciava ripetutamente. E lo troviamo in tutto il Nuovo Testamento, in tutta la Bibbia. Ricordate che qui è di passaggio, ricordate che i paesi passeranno, ricordate quello che state facendo. Certamente la vita sulla terra per tutti è piena di travaglio e difficoltà. Quante volte hai avuto il pensiero, ma gli altri non capiscono? Credendo un'altra ennesima menzogna che Satana ti mette in testa. Dio ha detto ad Adamo che la terra sarebbe maledetta, mangerai con fatica, con dolore. Vuol dire non è solo per te, è per tutti. È per tutti. Io ho avuto il beneficio, ho avuto la possibilità di lavorare in modo lavori fisici, facchino, giardinieri, in autostrada, in una fabbrica, dove erano difficili fisicamente, ho avuto lavori di testa, dove non c'era nessuna fatica, ero a scrivania con 20 dipendenti, comandavo io. Conosco lo stress del lavoro mentale, conosco lo stress fisico di un lavoro fisico, ho avuto tanti tipi di lavoro e ogni tipo di lavoro ha i suoi pesi e non è che, ah, oh, ma quello lì, no, non c'è, quello lì è più facile. Certamente. Nella carne, quello più facile è quello che non ho io. E non ho avuto tutti i lavori, ma ho avuto una grande varietà di lavoro nella provvidenza di Dio e posso dire che non c'è uno più facile. Non c'è uno più facile. Onestamente per me, quelli più facili erano quelli fisicamente difficili, perché erano meno stressanti. Tornavo a casa distrutto fisicamente, ma senza grossi stress. Però ogni lavoro ha il suo peso. La vita cristiana ha tante tribolazioni, ha tante ingiustizie, ha tante difficoltà. Questa è la vita cristiana, è il modo di avere gioia e pace e di avere una prospettiva eterna. Allora, teniamo quello in mente mentre andiamo avanti nel nostro studio nel Vangelo di Marco. Stiamo studiando il Vangelo di Marco, siamo arrivati al capitolo 4, siamo pronti per il versetto 26. Gesù sta ancora insegnando alla folla e ripetutamente parla con loro del regno di Dio, l'eternità, il fatto che c'è un giudizio e dopo saremo con Dio o lontani da Dio. Nei versetti 26 a 29, Gesù ci dà una descrizione del regno di Dio in cui confronta il regno di Dio con dei semi che uno getta in un campo e poi crescono. Leggiamo e poi notiamo qualche cosa. Disse ancora, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora, la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce perché è venuta la mietitura. Abbiamo già visto in altre parabole, prima in Marco, che il seme rappresenta la parola di Dio che viene annunciata. Ricordate questo, il seme è la parola di Dio. Sappiamo da altri brani che la parola di Dio che arriva nel cuore dà vita, Dio usa la parola per dare nuova vita. Quindi l'uomo che getta il seme in terra rappresenta un credente che annuncia la parola di Dio. La nostra responsabilità è quella di annunciare la parola di Dio. Parlare con le persone del giudizio, del peccato, giudizio e della salvezza in Gesù Cristo. Tocca a Dio dare vita e far crescere. Perciò in questa parabola Gesù spiega che mentre l'uomo getta il seme in terra, il seme germoglia e cresce per conto suo, non per l'opera di quell'uomo. Lui mette in terra, ma poi non è che fa crescere. Non è che fa crescere. Questo ricorda quello che Paolo dice, vi leggo io, parlando di sé e Apollo, in 1 Corinzi 3, da 5 a 7. Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. È Dio che dà vita, è Dio che fa crescere. Noi dobbiamo dare il seme, noi dobbiamo parlare delle cose di Dio, ma è Dio che dà la crescita. Notate un'altra cosa in questa parabola. L'opera è un'opera nascosta. Cioè, l'uomo non capisce come avviene. Cioè, lui getta e lui non sappia come. Oh, quello lì cresce. Guarda come cresce. Questo è perché la salvezza è un'opera dello Spirito Santo nel cuore. Annunciare la parola è usato da Dio, ma l'opera della salvezza, anche la crescita, è un'opera dello Spirito Santo. Quando dice il brano che la terra produce spontaneamente, non è che succede da sé, vuol dire che succede senza l'intervento dell'uomo che ha piantato. È per opera di Dio. È lo Spirito Santo che dà la vita. Noi possiamo solo proclamare la parola. È Dio che dà vita. Voglio notare anche un altro punto importante che vediamo in tanti modi, in tanti tanti brani. Notate che in questo esempio questo seme produce prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno. Il chicco pieno nella spiga. Ripetutamente quando Gesù parla della salvezza, parla del fatto che la vera salvezza produce frutto. Produce frutto e produce molto frutto. Qui il chicco è pieno. Non è un chicco con due, tre semetti. No, è un chicco pieno. Nella parabola che abbiamo visto da poco, dal seminatore con i quattro tipi terreni, la buona terra cosa produce? Non produce uno per uno, uno per due. Produce uno per 30, 60 o 100. Il minimo menzionato lì è uno per 30. O 1 per 60, 1 per 100. In Giovanni 15 Gesù parlava del fatto che chi dimora in lui produce molto frutto, perché viene potato per produrre molto frutto. Si prega di produrre molto frutto. Se tu non hai una vita con molto frutto della salvezza, c'è da preoccuparti. La soluzione non è di dubitare della salvezza, la soluzione è di riconoscere quali sono i peccati nel cuore che ostacolano frutto. E poi di umiliarti, confessare quei peccati, cambiare direzione. Quindi, se non ho frutto, allora non sono salvato. No, se non ho frutto, dico, questo è grave. Allora perché non ho frutto? Ci saranno peccati. Ci saranno peccati. Riconoscerli, confessare. Non dire, oh, devo fare meglio. No, devi confessare i peccati. E quando riconosciamo e confessiamo i peccati, Dio comincerà, perché a quel punto stiamo dimorando più in Cristo. E così possiamo produrre molto frutto. Quindi, riassumendo i punti principali da questa parabola, tocca a noi seminari, tocca a noi parlare con gli altri di Dio, tocca a noi evangelizzare, che vuol dire parlare del giudizio, del loro peccato, della salvezza in Gesù Cristo. Sarà Dio a dare la vita. In Giovanni 5:21 Gesù dichiara che lui ha il potere di dare vita. Vi leggo questo, Gesù sta parlando e si chiama il Figlio. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Gesù Cristo è Dio perché dà vita, dà vita. Voglio solo menzionare che in questa parabola, come fa spesso, Gesù chiude parlando del giudizio finale, parla della mietitura. Il giudizio è assolutamente fondamentale per noi, che siamo salvati o non salvati, ricordare che dopo questa vita ci troveremo davanti al giudizio. È fondamentale, è essenziale ricordare questo, se no stiamo vivendo una menzogna. Ebrei 9:27, come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Questa è la verità da ricordare, da ricordarci a vicenda e di dire a tutti. Quando parliamo con non credenti, perciò, non dobbiamo parlare, sai che Dio ti ama? Quello non è mai un messaggio evangelistico nella Bibbia. Mai nella Bibbia si sente un'evangelizzazione dove si dice a un non credente, Dio ti ama. Non dice mai quello. Dio vuole aiutarti a avere pace. Non dice mai quello, mai quello. Dice, Dio ti giudicherà e tu sei un peccatore. Questo è il messaggio di annunciare. Ma c'è il perdono in Gesù Cristo. Allora, andiamo avanti. E consideriamo quello che troviamo in 30 a 32. In questi versetti Gesù continua a parlare del regno di Dio con le persone. Oh, quanto dobbiamo noi tenere in mente il regno di Dio, l'eternità. Perché solo se, scusami, che senso ha per un agricoltore di avere i campi, alberi di frutto, quello che sia, senza pensare alla raccolta? Non ha senso. Cioè, non ha senso. Cosa serve per uno studente di studiare per un esame se non pensa all'esame? Se dimentica che ci sarà un esame, io perderei motivazione. No? Cioè, perché devo studiare? No? Soprattutto certe materie, per dire, così mi servirà mai nella vita questo. E ci sono materie dove... Ma forse sto ancora aspettando. Forse cosa ho fatto 50 anni fa, forse arriverò quel giorno. Quindi ci sono certe cose, dico, cosa mi servirà? Forse scoprirò. Ho già capito una cosa, mi hanno insegnato un po' l'impegno, perseveranza, perché non sempre capisco tuttora quello che Dio ha in mente. Non capisco tuttora quello che Dio ha in mente, però so quello che devo fare. Allora io faccio, capendo, Signore, tu sai il motivo. Allora riprendo. Leggo ancora, iniziando con le parole, disse ancora, parla del regno, leggo 30-32. Disse ancora: a che cosa paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile ad un granello di senape che, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma dopo che è stato seminato, cresce e diventa il più grande di tutte le erbe, e mette rami così grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto la sua ombra. Uno dei punti principali in questo brano qui era importante che l'opera di Dio è maggiormente nascosta dal mondo e spesso anche da noi. Cioè Dio è all'opera in tutto il mondo, però la maggioranza di quello che Dio sta facendo non è visibile al mondo. Un bel po' non è visibile a noi. Oppure potrebbe essere visibile un po' e sembra una piccola cosa. Però quando Dio avrà compiuto la sua opera, non è che sarà la cosa più grande, sarà tutto, coprirà ogni altra cosa. Dobbiamo ricordare che gli uomini non possono vedere quello che Dio sta facendo, non possono essere meravigliati, scusami. Se uno non può vedere le verità di Dio, come può essere meravigliato un uomo di un'opera eterna? Se non riesce a capire l'eternità, è impossibile. Tu puoi spiegare, ma una persona passa dalla morte alla vita, ma è spirituale e non è visibile umanamente, e quindi chi non capisce l'eternità non può capire. Va bene, hai una nuova fede, una nuova religione. No, la persona è stata salvata eternamente. Oh, ha cambiato religione. Non si può capire, non si può avere la gioia. È per quello che vedono come pazzia. Un uomo che non capisce l'eternità può vedere come saggio vivere per l'eternità? No, non può, non può, non può vedere saggio. Oh, io devo pensare alle mie cose, devo pensare alla mia famiglia, devo pensare alla mia vita. Un vero credente pensa all'eternità e investe per l'eternità. E Gesù dice a proposito in Matteo 6: cercate, desiderate, impegnatevi, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose terrene che servono vi saranno provvedute. E quante volte non vivo così? Cerco io di provvedere, di assicurarmi che riesco a fare tutto. E affatico, affatico, affatico. E la mia vita è povera di frutto che dura. O che possiamo ricordare che Dio sta facendo un'opera immensa e vogliamo partecipare in quell'opera. Un granello di senape è piccolissimo. In America anni fa c'era l'abitudine, 40 anni fa, per credenti di portare sul collo un piccolo vasetto di plastica con in mezzo un seme di senape. Non so se tu hai mai visto, la nostra età era piccolissimo. Mi ricordo da bambino, che cos'è quello? Perché era piccolissimo. È un seme di senape, no? Però nell'orto diventa gigantesco e tutti gli uccelli vengono lì. E l'idea è questo: quello che Dio sta facendo non è visibile, ma Dio sta facendo le cose grandi per i giudei in Egitto. Si vedeva quello che Dio stava facendo per quei 400 anni? Si vedeva? Finché non è arrivato il momento che Dio ha iniziato con le piaghe, non si vedeva. Dove è Dio? Perché non sta operando? Stava operando. Ma la sua opera non è ancora visibile. Quando Gesù fu messo nella tomba, si vedeva l'opera di Dio? No. E così via, caso dopo caso, esempio dopo esempio nella Bibbia. Se tu dici, ma io non vedo quello che Dio sta facendo con questa prova, non preoccuparti, sta facendo. Sta facendo. La tua prova, le tue circostanze servono. Fidati di Dio. Cosa vuole Dio da noi? Effettivamente, cosa vuole Dio da noi? Fede. Fede. Se io organizzo la mia vita e faccio quello che posso fare io, sto vivendo per fede? Io faccio i miei calcoli, Ok, così, allora posso, risparmiando lì, posso investire là quel po', faccio tutto, vivo per il Signore quello che posso, sono un po' contento che ho potuto dare del mio tempo o soldi, quello che sia, al Signore, però sto facendo con le mie forze, non ho fede, non ho fede. Un pagano può fare la stessa cosa, invece quando dico, Signore, vivo per te, devi tu provvedere, adesso ho fede. Andiamo avanti, versetti 33-34, dove vediamo che Gesù adattava il suo insegnamento sempre alla portata degli ascoltatori. 33-34. E con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola, come essi erano in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Brevemente due o tre cose qua. Gesù usava parabole perché parabole erano facilissime da ricordare. Cioè, un lungo discorso intellettuale è difficile ricordare. Una parabola si ricorda facilmente. Potevano tornare a casa, potevano andare nei loro villaggi, chi aveva visto Gesù, raccontare la parabola. E magari loro stessi non avevano afferrato il senso spirituale, ma potevano raccontare la parabola, tornavano a casa e qualcun altro afferrava il senso spirituale. E poi ha concluso dicendo: chi ha orecchie da udire, oda, oda. E questa persona dice: io capisco. Però non spiegava a loro, spiegava ai suoi discepoli. Dava quello che era a loro portata e non sprecava parole con chi era chiusa. Io voglio essere aperto. Io voglio essere aperto. Io non voglio disprezzare le verità che Dio mi dà. Voglio prenderle come preziosi. La parola di vita può dare vita. Primo Pietro 2:2. Come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Crescendo. No, non più latte, crescendo voglio cibo solido. Ebrei 5, 12-14. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido, invece, e per gli adulti che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. La parola di Dio ci dà quello che serve all'inizio, latte per primi passi e poi cibo solido, così possiamo vedere Dio, capire Dio, vivere per Dio e produrre frutto per Dio. E Gesù ci spiegherà ogni cosa quando prendiamo quello che abbiamo già sentito, lo usiamo. Seguiamo, viviamo, poi ci darà di più. Ora arriviamo a un avvenimento, uno degli avvenimenti più conosciuti dalla vita di Gesù. Quello quando Gesù calmò la tempesta. Ci potrebbe fare tantissimi insegnamenti qui, voglio notare solo due o tre importanti. Leggo prima Marco 4, 35 a 37. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E gli scienziati alla folla lo presero con sé, così come era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Allora, non vado a fondo, ma voglio notare due o tre cose veramente potenti. Prima, Gesù aveva insegnato, probabilmente da giorni, se all'inizio del capitolo o qualche capitolo prima era al mare, c'era una folla così grande che si è messo in una barchetta, perché era schiacciato dalla folla e aveva un cuore aggravato vedendo queste persone, sapendo che tanti sarebbero andati al lago di fuoco, sapendo che avrebbe rivisto loro al giudizio e che tanti avrebbero rifiutato il messaggio. Era un momento intenso, era stanchissimo, estremamente stanchissimo, sfinito. Infatti dice 36, no, avete notato? Dice lo presero con sé così come era. Lo presero con sé così come era. Lo presero con sé così come era. Gesù era uomo. Era Dio, ma era diventato pienamente uomo. Era sfinito, completamente distrutto. Forse dovevano fisicamente portarlo, almeno appoggiarlo per farlo arrivare, e lui era lì a crollare. Quando tu ti senti non ce la faccio più, sono distrutto, sappia che Gesù comprende a fondo, anzi, era più stanco di quanto sarai mai tu. Gesù capisce a fondo ogni nostra tentazione. Poi arriva un problema, ma questo era un vero problema. Rischiavano la vita? In mezzo al mare una barchetta si empie di acqua, va giù, non è che, ah, oh, ma siamo bravi nuotatori, c'era una tempesta. Tu cerchi di nuotare in tempesta, le onde ti vanno addosso e fra poco non puoi respirare, tu muori. E loro rischiavano la vita. Allora, il problema mio è che a volte mi agito non di un vero problema, ma di un problema potenziale. Ti sei mai agitato per qualcosa che potrebbe succedere? Ti sei mai agitato per una cosa che potrebbe succedere? Su 100 persone, quante mani vanno su? Tutti quelli che sono onesti. E quelli non onesti dicono no, perché sei tutti. Ci preoccupiamo più di cose che non sono neanche reali. Questo era reale. Questo non era un problema potenziale, erano in rischio di vita. La barca si riempiva di acqua, di notte, in mezzo al mare, con grandi onde. Cosa fanno i discepoli? E cosa fa Gesù? Notiamo. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? Notate che Gesù era profondamente addormentato. Questo mi colpisce. La barca si riempiva di acqua, un vento fortissimo, tanto rumore, e Gesù dormiva. Era distrutto. Continuava a dormire perché Gesù poteva dormire con il cuore tranquillo, perché aveva pace nel Padre. A loro, attenzione, a loro Gesù sembrava ignoto del problema. Giusto? Cosa sa? Lui sta dormendo. Allora, qui quello che dicono è una delle parti più brutte di tutta la Bibbia. Perché? Cosa fanno? Guardate quello che dicono in 38. Cosa stanno dicendo? Loro dicono: Maestro, non ti importa che noi periamo? Che cosa stanno dicendo a Gesù? Che cosa stanno dicendo a Gesù? Loro stanno accusando Gesù di essere nel peccato. Scusate, stanno accusando Gesù duramente di essere nel peccato. Stanno implicando, tu hai un dovere di curarci e non ci stai curando e non hai neanche i cuori di curarci. Stanno dicendo quello. Non ti importa? Che noi periamo, che vuol dire, no, non ti importa, guarda come stai facendo, noi stiamo morendo e tu dormi, tu non hai cuore per noi, tu non ci stai curando, tu non ci ami. Stanno accusando Gesù di peccare. Questo è terribile. È importante per noi di riconoscere che stanno accusando Gesù di peccare. Perché anche noi accusiamo Dio a peccare e accusiamo gli altri a peccare quando non hanno realmente peccato. Ricordate un titolo di Satana, l'accusatore? Ricordate questo? In Apocalisse 12, leggendo il fine del mondo, leggiamo che Satana viene chiamato l'accusatore dei fratelli. Leggo Apocalisse 12, 9 e 10. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio, giorno e notte. Satana è l'accusatore. Ed io devo confessare che più volte nella vita sono stato io un seguace di Satana, perché ho accusato persone o nella mia mente o anche con le parole, quando non aveva base di accusarli. Noi siamo accusatori quando crediamo il male che non ci sono le chiare prove. Cioè, succede qualcosa, non sappiamo i dettagli, non sappiamo perché è successo, e noi corriamo a vedere la persona nel peccato. È mai successo a te? È successo a me? Potrebbe essere qualcosa fatto con peccato o potrebbe essere qualcosa fatto con una motivazione giusta, io non lo so. Cioè, qualcuno viene meno nei miei confronti, almeno al mio metro. Io non so perché è venuto meno. Per quanto so io, potrebbe aver avuto un incidente. Ma io non lo so, potrebbe aver dimenticato, potrebbe essere che qualcuno aveva un grande problema e sta intervenendo, aiutando. Io non so, solo che non fa quello che io presumo dovrebbe fare nei miei confronti e corro a condannarlo nella mia mente. Perché non mi ha chiamato? Allora, potrei usare esempi dove io faccio questo, in questo esempio uso dove altri l'hanno fatto con me, però anche io l'ho fatto. Io ho una vita strapiena di persone, strapiena. Dipende dalla giornata, della settimana, posso ricevere tantissime telefonate in una settimana, lunghe, pesanti. Ricevo tantissimi messaggi, email, Facebook, post, altri messaggi. Domande, domande pesanti. Non riesco fisicamente, non riesco a rispondere a tutti. A volte lo apro, do un'occhiata, devo valutare triage, come fanno un pronto soccorso. Non è straurgente. Quelli altri quattro sono veramente casi disperati. Allora, ma non ho tempo neanche per quelli tre. Allora, cerco di capire. E non vi dico le volte che ricevo lettere. Tu hai peccato contro di me perché non hai risposto alla mia posta, al mio messaggio. Ho visto che hai letto, ma non hai risposto e hai peccato. Ho ricevuto lettere così. Ed io con grande tristezza scrivo: fratello, sorella, stai peccando perché tu non conosci il mio programma. Tu non sai quante persone mi stanno scrivendo e che la tua lettera era molto meno importante di tanti altri e tu mi condanni senza sapere i fatti. Tu sei un'accusatrice come Satana. Non dobbiamo accusare. Cosa dice la Bibbia? Cosa fa l'amore? 1 Corinzi 13. L'amore crede ogni cosa. Che vuol dire crede il bene? Crede il bene. Quindi, quando succede qualcosa, non presumi il male, informati. Se c'è male, allora lo vedi e ci sono le prove. E se è caso, tu puoi anche dire: senti fratello, senti sorella, senti, questa era mancanza da parte tua. Avevi detto di sì e per motivi non validi non hai fatto, però adesso stai parlando con verità. Non correre con i pensieri loro. Non ti importa di noi, Gesù, sei nel peccato. Stanno dicendo che Gesù è nel peccato. E se io mi agito con la provvidenza di Dio, cosa sto dicendo di Dio? Se mi agito con la provvidenza di Dio, perché adesso? Perché questo? Cosa sto dicendo di Dio? Lo sto accusando. Perché Dio gestisce tutto. Anche noi pecchiamo come gli apostoli e quando pecchiamo dobbiamo riconoscerlo e ravvederci. Notate la risposta di Gesù, versetti 39 e 40. Egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Certamente vediamo la divinità di Cristo qui. Vediamo un Cristo che con la parola può tacere il mare, il vento, in un attimo. Basta una parola. Chi è Gesù? Che potere ha Gesù? Ha questo potere. Lui può cambiare qualunque cosa nella tua vita, anche se sembra impossibile. Non è un problema per lui. Gesù non toglie tutti i nostri problemi perché non è il suo piano per noi. Non perché non potrebbe. Ma lui sa quello che ci serve e lascia le prove finché possano essere utili. Così, nel momento giusto, lui ha deciso qui che la cosa migliore era di far cessare il vento. E ha fatto cessare subito. E questo vediamo in tutta la Bibbia, che Dio è in controllo, ma la domanda è che tu hai fede in Dio? Quando la prova non finisce subito come vorresti tu? Quando l'ingiustizia va avanti, ti fidi di Dio che è in controllo perché è in controllo? O ti lo accusi di non curarti? Dio ci cura. Infatti Gesù rimprovera loro abbastanza severamente e dice: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Gesù sta dicendo: state peccando. Non dovete avere questa paura. La vostra paura è peccato. Come mai non avete fede? Mi avete già visto. Quando ho mai mancato di curarvi? Ditemi voi. E la risposta: mai, signori. E quanti miracoli avete visto? Tanti, signori. Allora perché avete paura? Ed io ho visto più miracoli di quanto di loro, perché io ho tutta la Bibbia. Io ho tutta la Bibbia. Io ho visto più di loro. Loro non avevano ancora visto Gesù risuscitato che dice: ogni potestà in cielo e in terra è stato dato a me. Io sì. Allora, se loro peccavano avendo paura, quanti di più io pecco quando il mio cuore è turbato? Grazie a Dio c'è perdono. Questo stesso Gesù che rimprovera loro è andato alla croce per offrire il perdono a loro e quel perdono vale a me. Mi vergogno quante volte ho mancato la fede. Ogni volta che mi agito, ogni volta che sono turbato, ogni volta che ho paura, non sto guardando a Gesù, sto dubitando la sua cura. Perché ti sei dimenticato di me? Non si è dimenticato di me. Non è il suo momento. E se nel suo piano permette il peggio, peggio umanamente parlando, è in controllo? Se fosse il tempo, non era, ma se fosse stato il tempo di Dio per loro di morire nel mare, perché la loro missione sulla terra era finita, li curerebbe anche in quello, portando le anime in cielo. Dio è in controllo. Se muore quel figlio, perché Dio ha detto: io ti do un figlio per quegli anni lì, non di più. Se muore il coniuge, ma è giovane, è quello che Dio ha stabilito nel suo piano perfetto. Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Io ho bisogno di sentire questo rimprovero, forse anche tu. Posso avere fede, grazie a Dio. L'ultimo versetto, 41. I discepoli. Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Allora, nel mio orgoglio, ho letto questo a volte dicendo: ma guarda loro, perché non hanno più fede? E poi mi vergogno dicendo no perché non ho più fede. Io conosco la Bibbia, loro non avevano ancora il Nuovo Testamento. Non avevano visto Gesù risuscitato. Non capivano pienamente chi era Gesù. Io sì. Certo, se vedo un uomo che può comandare il vento e il mare, mi stupisce. Chi è questo? Chi è questo? Adesso, avendo letto questo da quando ero bambino, non mi colpisce. Perché ho letto da 60 anni sento questo. Ma quando succede davanti agli occhi, certo erano stupiti e sarei stato anch'io stupito. Quindi, o che possiamo avere più fede capendo che Gesù è capace a tutto. Questa è la preghiera leggendo questo brano. O che possiamo non accusare Dio quando le cose vanno diversamente di quello che pensiamo, quando la prova va avanti, perché? In Egitto Dio sapeva i tempi giusti prima di forzare i faraoni di lasciarli andare, ma non aveva detto loro in anticipo, perché voleva la fede. Dio sa quello che sta facendo nella tua vita e vuole la fede. La fede. Quante volte noi accusiamo Dio? Abbiamo paura che non serve avere. Io posso dire, Signore, tu sei in controllo e tu mi ami e tu sai cosa fare. Io non capisco, ma mi fido di te. Scusate, devo capire per fidarmi? No! Se io devo capire, non è più fede. Scusate, se io devo capire, non è fede. Fede è quando non capisco, ma so che Dio sta facendo la cosa giusta. Se io, oh sì, certo, perché quello fa, oh sì, signori, va bene, vai avanti, adesso vedo come. Ma che fede è quello? La fede che, signori, non so quello che stai facendo, ma so che tu sei in controllo, mi fido di te e ho pace. Non perché capisco, perché so che è Dio. Come il bimbo. Mi avete sentito dire, il bambino di 3 anni, 4 anni, leucemia, va in ospedale, capisce che questa chemioterapia è terribile e lui ha timore e i genitori dicono, Giacomo, fidati, è per il tuo bene. E lui dice, lui non capisce la chemioterapia, ma lui dice, io conosco i miei genitori e ha pace perché ha fede. Non capisce assolutamente quello che sta succedendo, ma ha fede in loro, o che possiamo avere più fede. Quindi in questo capitolo, in questo brano, l'ultima parte del capitolo, vediamo l'importanza di annunciare il regno di Dio. Annunciare il regno di Dio e di vivere ricordandoci noi del regno di Dio, ricordandoci noi che la vita non è solo qui, ricordandoci noi che questa carriola piena di rocce che è pesante veramente sta edificando un edificio meraviglioso. Che vuol dire ospitare per l'ennesima volta, l'ennesimo pasto da preparare, l'ennesima volta che fai un altro bucato, l'ennesima volta che parli quando sei stanco. No, io conosco l'ennesima volta, conosco molto bene cosa vuol dire l'ennesima volta. L'ennesima carriola. L'ennesima carriola. Devo ricordare cosa sto facendo, queste rocce cosa servono. Grazie a Dio per il privilegio di vivere per l'eternità. Grazie a Dio per il privilegio di avere una vita che conta. Grazie a Dio, noi spesso arriviamo a letto e crolliamo. È difficile finire la preghiera che facciamo la notte quando ci addormentiamo. E spesso uno o l'altro dice, abbiamo pregato. Cioè, questo è abbastanza normale per noi. Però spesso diciamo, Signore, grazie per il privilegio di essere stanchi per qualcosa che ha valore eterno. Perché tutti si stancano. È un privilegio stancarsi, perché oggi ho portato una carriola ancora pesante, sotto il sole che beccava, ma è per costruire un edificio che durerà per l'eternità. O che possiamo vivere così. Fidandoci che Dio sa quando mandarci la pioggia, quando mandarci la grandine, quando mandarci vento, quando mandarci freddo, Lui sa cosa mandarci. Fidiamoci di Dio. È in controllo. A noi sembra che dorme, ma Lui è in controllo di tutto. Padre, grazie che sei in controllo di tutto. Grazie che ci ami. E non come spesso noi amiamo, un amore molto, molto mancante. No, no, no. Il tuo amore non è mancante, il tuo amore è assoluto, è eterno, è costante, ed è saggio. Tu sai sempre come curarci. Io credo tutti, ma io devo chiederti perdono per le volte che effettivamente ti ho accusato di peccato, implicando che tu non mi stessi curando in modo giusto, implicando che ti eri dimenticato di me, implicando che tu mi abbia dato la prova sbagliata, ho peccato contro di te. Non mi sono fidato di te. Quante volte ho avuto paura perché non avevo fede. Oh, ti ringrazio che tu mi ami e ci ami e che tu sei in controllo e hai ogni potere. Gesù Cristo ha detto: ogni potestà in cielo e sulla terra mi è stato dato. Ogni potestà. Tutto è sotto il tuo controllo. Perfine quanti capelli abbiamo in testa. Prego che possiamo guardare più a te per avere più fede, che possiamo riposarci in te e che poi possiamo vivere per il regno, che possiamo seminare, che possiamo lasciare che la parola di Dio abiti in noi copiosamente, parlando gli uni con gli altri sempre, che possiamo aprire i nostri cuori, le nostre case, le nostre vite a dare con la forza che tu fornisci, per edificare il vero cattedrale, il Tempio di Dio, di cui sono le persone le pietre, o che possiamo essere strumenti per edificare il Tempio di Dio. Grazie per un Cristo così grande, così amorevole, così in controllo, così potente. Grazie per il privilegio di investire in quello che conta. Glorificati, ti prego, in noi. Aumenta la nostra fede, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.